invece di ripartire con Primo Giovanni, che se Dio vuole domenica prossima ripartiremo, voglio fare più, sarà una predica, un studio biblico, però più che altro una testimonianza, perché magari qualcuno dice, ma il pastore cosa ha fatto per 5 mesi chiuso in casa, no? Il Signore avrà detto qualcosa in 5 mesi, amen? Sei un birichino, mi hai detto questo? E quindi voglio anche condividere con voi, anche quelli di voi che siete nuovi nella Chiesa, perché è ovvio questo anno Dio ha abbondato la nostra Chiesa, ha mandato tanti fratelli nuovi che magari non sanno un po' la testimonianza o la storia, come vogliamo chiamarlo, della mia malattia. Vogliamo leggere i primi 2 versetti. Cioè, voi andate in Secondo Pietro 1 e io leggo però prima un versetto da Primo Re 8, versetto 56. E questo è Salomone che parla alla nazione di Israele e un po' si vanta del suo Dio. E Salomone dice in questa occasione che c'è questa festa a Gerusalemme: benedetto sia l'Eterno che ha dato riposo al suo popolo Israele secondo tutto ciò che ha promesso. Non una sola parola è venuta meno di tutte le belle promesse da lui fatte per mezzo del suo servo Mosè. Quindi Salomone, con tutte le sue mancanze, dice Israele, ricordatevi, noi uomini manchiamo, noi uomini facciamo tante promesse, ma il Signore neanche uno è venuto meno. Neanche uno. Tutte le sue promesse sono state adempiute, esattamente come lui ha comunicato attraverso il suo servo Mosè, e Mosè era anche profeta, non solo il patriarca, diciamo, della, o il capo, possiamo dire, del popolo di Israele in quel periodo, la guida, ma era anche un profeta, ha profetizzato di Gesù, del Messia. E quindi voglio parlarvi delle promesse di Dio questa mattina. Adesso siamo in Secondo Pietro capitolo 1. L'esempio prima era Israele, Vecchio Testamento, e qui siamo nel Nuovo Testamento, la Chiesa. Versetto 2, grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore, poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita, alla pietà. Quindi Dio ha mancato di darti tutto quello che ti serve? No, neanche una cosa. Avrai problemi di salute, avrai problemi con i figli, avrai problemi nel lavoro, ma le cose divine e spirituali sono lì per te. È un tesoro inesauribile alla tua disposizione. Dio ha provveduto per noi tutte le cose che appartengono alla vita, quindi la vita anche pratica, e alla pietà o alla santità, la vita spirituale. Per mezzo, quindi come percepiamo, come riceviamo questa divina potenza? Per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. Chi ci ha chiamati? Gesù, Dio? Dio ci ha chiamati? Quindi noi appropriamo la divina potenza di Dio attraverso Lui, no? E anche attraverso, versetto 4, attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della divina natura, dopo aver essere fuggito dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Quindi quando noi siamo nati di nuovo, è accaduta una cosa soprannaturale, è accaduto un miracolo. Noi eravamo morti nei falli e nei peccati, la nostra vita era distante da Dio, c'era una barriera fra noi e Dio. Cristo in croce ha chiuso questo abisso col suo corpo. Lui ha preso su di sé la punizione, la penalità che meritavamo noi per i nostri peccati, e lo ha sanato, lo ha pagato la penalità al tuo posto, al mio posto. Perciò Dio può dire, Craig, adesso ho visto che Gesù ha pagato per te, io e te possiamo essere amici. Tu sarai mio figlio, io sarò per te un padre. Questo abisso, questa distanza che c'era fra di noi, se per fede tu credi, questo sarà chiusa. E tu puoi partecipare, abbiamo letto in versetto 4, della mia natura. Cioè riflettete un secondo su questo. Di partecipare alla natura di Dio. Amen! C'è Dio che ha creato, no? Ringraziamo il Signore per questo bel tempo che abbiamo avuto in questi giorni. No, proprio giorni bellissimi. E ieri ho fatto, cioè, di solito quando uno deve fare giardinaggio, devo tagliare l'erba, sai, devo potare alberi che rottura. Ne dico io. Ma sai che gioia avevo ieri a potare alberi? Avere la forza di uscire, di spingere il carrello, magari non proprio perfetto, mi sono inciampato qualche volta, ma nessuno mi vedeva, solo il Signore, che figure facevo di giardiniere. Ma mi ha dato grande gioia di stare fuori, di stare meglio. E un po' di questo voglio parlare, questa avventura, lo chiamo, che è cominciato per me nel 2012. 2012, adesso ci racconterai 13 anni della tua vita. Che ora dobbiamo andare via di qua? No, calmi. Sarà molto abbreviato. Però di nuovo, per chi è nuovo in chiesa dice... Il pastore è malato, ma non so, sai, tutta la storia. E adesso vi racconterò la storia, se vi piace. Se non vi piace, racconterò lo stesso, dovete subirlo. Però per me, perché io ero pronto a partire di nuovo in primo Giovanni, e poi pregando, il Signore ha detto, no, prima deve dare questo. Perché c'è una parola anche per la nostra Chiesa, credo profetico, che stiamo vedendo questa promessa del Signore. Comunque la premessa, il fondamento di quello che, di cui voglio parlarvi è che noi partecipiamo nella divina natura attraverso le promesse di Dio, ok? Perché Dio ha fatto promesse a ognuno di noi. Ci sono le premesse generali del Nuovo Testamento per ogni credente. Quindi ogni promessa del Nuovo Testamento per il Figlio di Dio è tuo. Amen? Vi basta così o volete sentire ancora? Perché ci sono ancora cose belle. Al contrario della Chiesa Cattolica Romana, noi non crediamo nella teologia del rimpiazzamento che la Chiesa ha in un certo senso spinto Israele, cioè Israele è fuori dalla grazia di Dio e la Chiesa ha preso il posto di Israele. No. Quando la Bibbia parla di Israele nel Vecchio Testamento sta parlando di Israele. Però è anche vero che Paolo in Galati dice che noi, anche gentili, per fede siamo figli di Abramo. E quindi anche quelli sono per noi. Amen? Quindi anche le promesse di Israele sono per noi. Perché vedremo dal Vecchio Testamento, principalmente dal libro di Isaia, queste sono promesse letterali alla nazione di Israele. E alcune anche future, perché parla del millennio, quando il Messia verrà, ristabilirà Israele come, diciamo, la più grande nazione sulla terra. Però il nostro Dio, che è infinito, immenso, inimmaginabile, le sue vie, i suoi pensieri, allora Dio a noi credenti ci può parlare anche profeticamente attraverso queste promesse per le situazioni della nostra vita quotidiana. Ok? Siete sicuri di questo? Perché noi serviamo un Dio vivente, fratelli, non un Dio di museo. Noi non serviamo il Dio della Cappella Sistina, mi dispiace. Non è un grosso vecchio con la pancia, come Craig, no. Con i capelli bianchi, lunghi, che tocca al volo. Io non ho visto dove Dio nell'aria ha toccato Adamo. È una fantasia di Michelangelo, magari un bel dipinto, si può dire, ma... quello non è il Dio della Bibbia. Allora, tornando un po' alla mia storia, nel 2012, per chi c'era nella Chiesa, metà di voi penso eravate parte della Chiesa, io cominciavo a sentirmi male. Sempre stanco, avevo questo sudato di notte, e, sì, quindi pneumologhi, visite reumatologi, sai quando non sanno, chi ha sperimentato questo, fai giro di tutte le varie reparti, analisi, cercando, bla bla bla. E comunque... nel 2013, la primavera del 2013, quando diciamo che l'attività della Chiesa era in pieno ritmo, non c'era Covid, la scuola biblica andava fortissimo, io, molti non sanno, ma anche per la Calvary Chapel, io sono un pastore regionale per tutta Europa, con un altro 3 pastori, quindi io ho anche questa mansione che devo seguire. Quindi ho tante di quelle pentole sui fuochi, in questo periodo. E nel 2013, facendo la biopsia del midollo, è venuto fuori che ho questo tipo di cancro e linfoma di Waldenstrom. Non una cosa tanto bella, non una bella notizia. E un giorno ero a casa mia, la mattina pregavo, sai, caffè, no? Caffè, Bibbia, preghiera. Prima di partire la giornata, fratelli, è importante cominciare la giornata con un po' di parola, un po' di comunione con il Signore. E quella mattina, dopo aver ricevuto dall'uomo, ricordiamo perché c'è la promessa dell'uomo e c'è la promessa di Dio. L'uomo mi ha detto, Craig, bad news, brutte notizie. E quindi quella mattina io lamentavo col Signore e dicevo, ma come Signore, cioè io c'ho la chiesa di curare, io curavo anche la chiesa di Feltre, quindi facevo 5 culti la settimana, avanti e indietro, montagne, qui, scuola biblica, queste altre cose che devo fare, famiglia. Dicevo, ma come Signore, cioè io ho più cose da fare adesso e un po' fisicamente sono limitato, no? Cosa succede qua? E dovevo anche confessare, perché secondo me questo sarà un incoraggiamento, io ero un po' anche scocciato con il Signore. Oh, I can't believe he said it, non posso credere che l'ha detto. Sì, fratelli, ero scocciato. nell'umano non avevo motivo di scocciarmi perché il Signore è perfetto. Ok? L'ultimo canto, non sono proprio d'accordo con una frase in quel canto. Dio non crede in te, fratello o sorella. Non crede in te. Mi dispiace. Noi crediamo in Lui. È vero che noi amiamo Lui perché Lui ci ha prima amato, ma Dio non crede in te. E io credo in Gino, o Dino, o credo in Craig. Mi dispiace. Dio guarda me e dice, io conosco Craig. non ho bisogno di credere in lui. Io so già. So quanti pochi capelli hai in testa. Vedete che sembra meno, cioè. Volevo precisare qua. E quindi in quel periodo io stavo leggendo il libro di Isaia ogni mattina, un capitolo, un pezzo di capitolo, quello, no? Se il Signore mi parlava da 2 o 3 versetti, magari mi fermavo lì. Vedi, fratello, non c'è una regola anche. Però è importante ogni giorno di prendere la parola di Dio nella tua vita. Parli col Signore. Anche l'espresso aiuta per tenerti svegliati la mattina. No, ma prima di cominciare la giornata, prendi un po' della linfa di Dio. E quindi in quel giorno, la mia lettura per quel giorno, in cui lamentavo col Signore, e era un po' anche arrabbiato con il Signore, dice, ma come Signore, stai benedicendo la Chiesa, la scuola biblica, io ho tutte queste cose da fare, e adesso fisicamente sono limitato. Com'è questa storia? E la mia lettura di quel giorno era Isaia 33, e noi vedremo solo dal versetto 21 a 24. Come tanti capitoli di Isaia, comincia con il Signore che riprende Israele per la disobbedienza, per varie cose. Magari Dio dice, devo venire lì a correggervi. E poi di solito finisce anche con una bella promessa, no? Nonostante questo, ma dopo, no, farò delle cose belle per voi. E voglio che notate, cioè, poi fate conto che io sono credente da 42 anni. Ho letto Isaia tante di quelle volte, non so neanche quante volte ho letto questo libro, ma questo versetto 24 non mi era mai tipo saltato fuori, no? E cominciamo in versetto 21. Ma l'Eterno nel suo splendore sarà per noi un luogo di fiumi e di larghe corse di acqua, dove non giunge alcun nave a reme e dove non passa alcun potente naviglio. Poiché l'Eterno è nostro giudice, l'Eterno è nostro legislatore, l'Eterno è nostro re, egli ci salverà. Le tue corde sono allentate, non tengono saldamente l'albero e non spiegano più le velle. Allora si spartirà la preda di un ricco bottino, i zolpi stessi prenderanno parte al saccheggio. Nessun abitante dirà, io sono malato. Il popolo che vi abita otterrà il perdono della sua iniquità. Allora, nella versione inglese di cui io leggo, New King James, dice proprio, tu non dirai, cioè nel singolare, però chiaramente tu Israele, perché noi non abbiamo, abbiamo solo un tu in inglese, no? Quello singolare, quello plurale. Però lì è scritto, tu non dirai, io sono malato. Amen? Quindi il Signore mi ha incoraggiato e dice, tu mi accusi, tu sei carnale, perché io, ah Signore, perché? No, perché prendiamo sempre con il Signore quando le cose vanno male, giusto? Sempre colpa sua. Quando non è colpa sua, non è che Dio mi ha dato il cancro. Perché nella Chiesa c'è talmente tanta confusione riguardo le malattie. Ci sono quelli iper che nessuno deve essere mai malato se è credente. Ok, questo non è biblico, perché Paolo stesso era... Ma possiamo dire che solo Gesù non si ammalò mai, perché lui era senza peccato. Perché ci sono malattie e problemi nella vita? Perché Adamo e Eva hanno peccato, hanno rotto il loro patto con Dio, e in Genesi dice che poi il peccato entrò nel mondo, e anche le piante, se ricordate Genesi, hanno cominciato a portare spine. Prima di entrare nel mondo del peccato, le piante erano diverse, tutto il creato era diverso, non c'era pioggia, era un'atmosfera, altro che global scaldamento, era molto più caldo, tipo subtropicale, tutta la pianeta. C'era una brina che innaffiava ogni sera la terra, innaffiava le piante, ma non c'erano piogge, non c'erano uragani, non c'erano diluvi. Ma quando l'uomo ha rotto il patto con Dio e ha disubbidito, perché Dio ha dato la custodia della terra a noi, e noi, in un certo senso, abbiamo aperto la porta al diavolo. Abbiamo ascoltato il serpente, invece di ascoltare le promesse di Dio, ed ecco linfoma e tutto il resto, ok? Anche venendo qui questa mattina, no, guardavo le piante, anche le piante si ammalano, giusto? E possiamo dire che l'albero ha peccato contro l'Eterno? No, è una pianta, cresce, cioè fa il volere di Dio, possiamo dire sempre, no, è sempre lì con le foglie, gloria a te Signore, no, è biblico, dice che gli alberi dei campi canteranno al Signore. E quindi anche tu, fratello, se ti ammali non è perché hai peccato, è perché vivi nel mondo di peccato. Tu vivi nel mondo difettoso. Infatti quelli che dicono no, ma non è mai il volere di Dio che un credente è malato, perché Gesù ha cancellato, diciamo, no, ha preso su di sé tutte le malattie, eccetera, eccetera. Questo è vero, ma la malattia principale che ha preso di sé è, si chiama peccato. Okay? Quello è quello importante. Perché Lazzaro, dopo essere risuscitato dalla morte, che cosa è accaduto al povero Lazzaro? È morto un'altra volta. Non è che lui, ok, tu vivrai per l'eternità, Lazzaro. È morto di nuovo. È morto di moriremo tutti. Però Dio mi ha dato questa promessa, mi ha rassicurato, e voi sapete meglio di me, quando Dio ti parla con la dolce voce dello Spirito, cioè tu lo sai, e tu ti devi aggrappare alle sue promesse, magari non lo racconto a nessuno, è una cosa privata fra te e lui. Ma tu lo sai, Dio mi ha parlato per questa cosa, che sto pregando per tanti anni. E io voglio incoraggiarvi questa mattina di non mollare. Aggrappati ancora più forte con la promessa, perché è una promessa fatta da Dio. E come ha detto Salomone, il Signore non ha avuto meno neanche in una. Neanche una. Non vuol dire che sarà domani la risposta. Qua c'è il trucco, perché Dio mi ha parlato, mi ha dato questo versetto nel 2013, e noi adesso in che anno siamo? Quasi 2023, quasi, quindi sarà fra poco sarà il decimo anniversario che Dio mi ha dato questa promessa, ok? Vuol dire che non mi devo curare, che non devo provare al mio meglio di fare quello che è giusto, di restare in vita anche per voi, per la mia famiglia, Certo che devo farlo. Dio non ci ha dato un cervello per niente, ce l'ha dato per usare. Quindi noi facciamo quello che noi possiamo fare, ok? Questo è essere un ubbidiente figlio di Dio. Poi Dio fa il miracolo. Dio fa dove noi non possiamo fare, dove i medici non possono fare. Poi un'altra cosa, vi racconterò, ma potete tenerlo o potete gettarlo indietro, perché è una cosa mia personale. Pochi giorni dopo che mi ha dato questo versetto, è come lo Spirito Santo ha detto, stai tranquillo Craig, io ho tutto sotto controllo. Anche se devo dire in 10 anni, dal mio punto di vista, non c'era niente sotto controllo, specialmente la mia salute. Confesso, io ho dubitato migliaia di volte le promesse di Dio. Sicuro che è così, Signore? Perché i medici dicono, è finita. Quindi io sto aspettando ancora l'adempimento delle promesse di Dio. E di nuovo, pochi giorni dopo che il Signore mi ha dato questo passo da Isaia, ho fatto un sogno, e di nuovo questa è una cosa mia, però Dio in questi 42 anni che lo conosco, tante volte mi ha parlato attraverso i sogni, quelle cose, delle cose future, ok? Che Gioele dice, io manderò sogni, i giovani, mi sembra giovani o vecchi, quindi sono giovani ancora io, profezia per i vecchi. Ma. Però per dire tante volte, Silvana testimonia anche altre persone, Dio mi dà un sogno e poi dopo qualche anno, dopo un tempo, accade esattamente quella cosa. E comunque ho fatto questo sogno che io ero negli Stati Uniti, almeno nel sogno sembrava così, a un convegno pastorale delle chiese Calvary Chapel. E in questo convegno due pastori, colleghi miei americani, uno di cui anche voi conoscete, ma non dirò il nome, perché a loro due non ho raccontato ancora niente. Perché io non sono io che devo creare Ishmaele. Dio devo far nascere Isacco, se mi seguite. Ma in questo sogno, in questo convegno, questi due pastori mi hanno imposto le mani e la potenza di Dio è scesa sulla mia testa, cioè sentivo proprio la potenza guaritrice di Dio che mi passava per la testa fino ai piedi. Ero in ginocchio sul moquette. Anche per questo so che in America, perché sai, noi americani, moquette anche sul soffitto mettiamo. E quindi questi due cari amici, sono convinto che loro saranno strumenti anche di una guarigione miracolosa, che sarà una testimonianza anche ai medici qui. Perché voi sapete che la mia tipo di linfoma è incurabile. Okay, non c'è guarigione. Possono solo tipo tamponarlo, cercare di rallentarlo. Ok? Quindi molto velocemente vi annoierò un po' con la mia avventura in ospedale. Nel primo del 2013 ho cominciato il chemio tradizionale, sai, il flebo, 3 giorni di fila, quella roba molto pesante, 9 cicli per 6 mesi. Chi c'era si ricorda, era una stangata massacrante, però poi ho avuto 2 anni in cui la malattia era sotto, era un po', sai, come un fuoco che brucia un po' sotto terra. I medici descrivono così, no? È lì sempre? Però è poca e quindi puoi vivere una vita abbastanza normale. Quindi ho passato 2 anni tranquilli, eccetera, eccetera. Poi nell'autunno del 2015, purtroppo, di nuovo con l'analisi, la malattia era diventata aggressiva, perché prima era indolente, era lento, invece è diventata aggressiva e quindi dovevano muoversi velocemente. Mi hanno cominciato una nuova terapia nel primavera del 2015, Velcade e Rituximab, e il Velcade purtroppo mi ha bruciato i nervi nei piedi, di cui ho danno permanente ancora oggi. Quindi anche quello, Dio mi non solo mi deve guarire dal linfoma, ma anche i piedi mi deve guarire, così posso di nuovo scalare nei Dolomiti a 90 anni. Amen. Quindi nella primavera del 2015 ho cominciato questo nuovo droga, ibrutinib, che sono solo 3 pillole che prendevo ogni giorno. E grazie a Dio quello ha funzionato per quasi 5 anni. Quindi tutti nella chiesa ormai, il pastore è guarito, sta bene. Ok, va bene. Pregate per me lo stesso, anche se non ho niente. Ok, perché ho bisogno. E purtroppo nell'autunno di 2021, quindi diciamo quell'anno appena passato, io e Silvana non abbiamo neanche raccontato la chiesa, abbiamo tenuto per noi stessi, che le analisi andavano sempre peggio, no? Che questo farmaco non stava più funzionando, purtroppo, dopo 5 anni. Perché le malattie si adeguano, no? Loro si... Cioè il cancro è anche vita e vuole vivere, come i batteri che si adattano agli antibiotici, anche il cancro si adatta per sconfiggere attacchi, diciamo. Quindi fine dell'anno scorso le cose andavano male, a gennaio ho cominciato un altro chemio vecchio stile, ciclofosfadime. Un ciclo di 5 giorni per dare una stangata, per far abbassare la malattia. E poi devo usare questo farmaco Venditoclax off-label. Ricordate, avete pregato che loro approvavano questa cosa? E hanno approvato, funzionato per 2 o 3 mesi, i numeri cominciavano a abbassare. Purtroppo a marzo ho preso Covid e non so, loro dicono che Covid non c'entra nulla, ma comunque non entriamo in quel discorso lì. Però a aprile già Venditoclax non funzionava più, i numeri cominciavano a tornare sopra. E quindi voi un po' anche i nuovi, no, a maggio sono stato messo in ospedale per 1 mese. E diciamo che a Padova avevano sparato tutti i proiettili che avevano contro questa malattia, erano finiti, questa era la realtà. Anche questo non vi ho raccontato perché non farvi preoccupare, diciamo. E quindi l'ultima, così butta la palla da 100 metri all'ultimo secondo, era di fare questo trapianto del midollo. Il problema è che non avevano raccolto il staminale quando il midollo era più pulito all'inizio della malattia, ma volevano raccoglierlo quando il mio midollo era già infiltrato di 80%. Quindi diciamo quasi il midollo totale era pieno di malattia, e diciamo era il quarto stadio della malattia. E voi sapete, quinto non c'è quinto stadio. Cello, è il quinto stadio. Quindi il trapianto non ha funzionato, hanno fatto anche lì chemio pesante, non ha cambiato quasi niente, non ha pulito il midollo. E più o meno, perché adesso posso dirvelo, perché venerdì, con questo nuovo farmaco sperimentale, il cancro comincia ad andare giù. Gloria a Dio. Quindi sta funzionando, anche grazie alle vostre preghiere. Però diciamo, quando il trapianto non ha funzionato, quando ero solo con i medici, perché sai, in Italia sono più, sai, più, ah no, ma forse ce la farai, sai... E dico, guarda, non ho paura di morire perché io vado con Dio. Anzi, per me è meglio che muoio. Loro mi guardano, ma questo è fuori di testa, no? se muoio vado col Signore. Quindi allora ho detto sì, avrei pochi mesi. Questa era la parola dell'uomo. Pochi mesi. Per Natale sarei morto. Ho perso 45 pounds. Io dico pounds perché sono più di chili. Sembra di più, no? Dice, ma dove l'hai perso? Ma li ho ritrovati adesso. Erano nell'armadio. Ecco, Dino è un profeta. Era nel frigo. Era nel frigo. E nel pantry. Pregate anche per questo, perché io prendo cortisone come, e quello ti fa mangiare come un maiale, si può dire. E quindi ho ripreso non tutti i 45 pounds, ma quasi. Comunque la situazione, voi sapete, andava sempre peggio. Io quasi non riuscivo neanche a salire più la scala in casa, neanche camminare. Anche in ospedale andavo in giro sempre con la sedia a rotella, perché pochi passi già ero sfiancato. Cominciavo a avere anche piaghi dentro la gola, dentro la bocca, perché le piastrine erano calate a 2000, quindi zero. Voi avete fra 150.000 e 240.000 piastrine per litro, mi sembra, nel vostro sangue adesso. Cioè due come zero. E quindi cominciavo ad avere emorragia interna. Quindi, quando succede questo, fratelli, è la fine. Cioè, non tu sangui dentro. Quindi per dire, è mia povera moglie, cioè, perché era come Venoclax, sai, tipo le promesse dell'uomo, ci dava un po' di speranza, e poi boom, non funzionava. Quindi potete immaginare anche la montagna russa che mia povera moglie ha passato. E voglio anche ringraziarvi, perché so che pregate anche per lei, quante pregate per me. Però voglio essere anche onesto, perché adesso diciamo, gloria a Dio, starò bene. E quindi possiamo anche dire un po' come sono andate le cose. Nel luglio, perché i medici di Padova, e ringrazio loro e gli infermieri che sono, io dico sempre, voi siete angeli di Dio. Dio guarisce, ma voi usa anche voi. Adesso, per la grazia di Dio, posso testimoniare anche i medici di Pavia. Quindi è un lungo viaggio, ogni mese andare a Pavia e tornare, ma posso parlare del mio Signore. A persone che non ho mai incontrato, un pastore americano, sono curiosi, ma come sei sposato, hai figli? Raccontaci questa religione. Ok, va bene. Più aperto di così, fratelli. Comunque, nel luglio, quasi finito, nel luglio di 2022 mi chiamano quello di Padova che c'è un clinical trial, una prova sperimentale, a Milano, all'ospedale Niguarda, mi sembra, e che loro mi accetteranno in questa prova sperimentale. Ah, ok. Va bene. Però sinceramente non, anche io e Silvana tutti e due c'era tipo, non lo so, Milano. Non so perché, ma Milano non sembrava il posto giusto. Il giorno dopo, però per dire, sai, la promessa, l'uomo ha dato la promessa, quindi noi gioia, perché Padova non c'era promessa. C'era una promessa, ma non era buona. La promessa era finita. Invece adesso c'era questa porta a Milano, sembrava, quindi anche noi, umanamente, sai, ti metti speranza, ti dici, ok, proviamo quello. Senza spiegazione, il giorno dopo, Milano chiama di nuovo Padova e dice non possiamo accettare quam nella cosa. E ancora oggi non sappiamo perché. Non c'era nessuna spiegazione. Ma come avete detto che mi accettavate? E adesso il giorno dopo niente. Anche perché accettare questo o no non è una questione se mangi il panino a colazione qua. È una questione se vivrai o morirai. Però io e Silvana abbiamo pregato, ti ho detto, avevamo dubbi di questa cosa di Milano. Quindi abbiamo anche pregato, Signore, se non è tuo volere, chiudi la porta a Milano. Quindi Dio ha chiuso la porta. Cioè, quello, boom, giorno dopo, chiuso. Ok. E di nuovo ringrazio i miei medici a Padova, perché loro non si sono resi. Hanno cominciato a cercare in tutta Italia altri centri che un po' lavoravano con la mia tipo di linfoma. E hanno trovato un altro trial che voi sapete nella città di Padova, Pavia. Anch'io mi confondo, no? Figuriamo gli americani, fratelli che pregano. Ma come Pavia, Padova, tutti P. L'unico problema era che per entrare in questa prova sperimentale dovevi avere i piastrini a 50.000 minimo. E io quanto avevo? 2.000. Cioè neanche, capito, neanche vicino, ma neanche chilometri vicino. Quindi grazie a Dio il dottore di Padova, io e Silvana scendevamo un giorno sì, un giorno no, per fare piastrine e fare sangue rosso, perché altrimenti io morivo già alcune settimane fa. Loro mi mantenevano in vita con il sangue di altre persone. E voglio incoraggiarvi anche, perché tanti hanno chiesto cosa possiamo fare, pregare, numero uno. Ma se tu sei sano, vai a dare sangue, perché tu salverai la vita di qualcuno. Donatori che io non conosco fisicamente mi hanno salvato la vita, perché senza di loro io sarei già nel cimitero di Montebelluna, senza loro dono che hanno dato. Quindi Dio li benedica, che un giorno possano venire in queste chiese e sentire la parola di Dio e posso dare loro qualcosa. Questa è la mia preghiera. Quindi io vado giù a Padova martedì e mi dicono che l'equipe lì di Pavia hanno respinto la mia richiesta. Quindi non con questi livelli di piastrini non possono accettarmi in questa prova clinical trial. Quindi potete immaginare, cioè, forse Pavia, ok, Speranza, su. Oh. E di nuovo per Silvana è stato, anche per me, ma forse io mi ero un po' reso l'idea di non sopravvivere. Però soffrivo di vedere lei soffrire, perché era veramente un... Cioè, sembrava che eravamo un yo-yo, no? Tipo umano. Su e giù, su... Cioè, speranza, poi, pestata, no? Quindi questo era martedì. Ci hanno detto, guarda, Pavia, adesso... Quindi a Padova, vabbè, potremmo provare questo altro tipo di vecchio chemio che ho fatto già. Però anche loro stessi hanno detto probabilmente non funzionerà. Erano onesti. Intanto fare qualcosa per non solo lasciarti morire in 2 o 3 mesi. Quindi potete immaginare noi andando a casa quel giorno in che umore eravamo. Però la cosa bella è che voi... E centinaia e migliaia di fratelli in tutto il mondo stavano pregando. Stavano assalendo il trono di Dio per noi. E sapete, Paolo dice, ma Dio, no? Noi eravamo morti nei falli, ma Dio che è ricco in misericordia. E quindi mercoledì mattina, cioè, mi chiama il capo reparto dell'ematologia di Padova. Signor Quam, sono la dottoressa, abbiamo accettato te in questa prova clinica. Pavia. Cosa ho detto, Padova? Vieni. Stiamo allungando, avete ancora tempo? Ok. Anche perché non vi lascio andare, non ho finito. Lei è stato accettato. Io non volevo dire niente, ma, cioè, però nella mia mente ho detto, ma lei sa che io ho 2000 di piastrine? Anche lì non mi è stato spiegato come mai hanno infranto tutte le regole, ma non mi interessa. Per me era un miracolo di Dio, perché Pavia avevo già comunicato, non è che quelli di Padova sparavano cavolate. Loro comunicavano a me quello che Pavia avevo già comunicato. Quam non può entrare, perché le piastrine sono troppo basse. Se diamo queste cose e vanno più bassi, cioè saremo noi che l'abbiamo fatto fuori. Quindi era troppo rischioso. Cosa è cambiato in un giorno? Il Dio miracoloso ha risposto alle preghiere dei miei fratelli, secondo me. E quindi, grazie a Dio, venerdì questo, abbiamo finalmente avuto risultati che le cellule cattive vanno giù. Perché per 3 mesi che faccio questa cura nuova, le piastrine salgono, il sangue rosso sale, però anche la malattia saliva. Anche i livelli pericolosi, io devo fare plasmaferesi, che tolgono tutto il sangue. Sì, non vi racconterò tutte le cose. L'ago di 20 centimetri hanno infilato nella mia pancia per tirare l'acqua fuori dall'addome. Questo è tutto in mezzo alle domeniche, no? Però, per la grazia di Dio sono qui, in mezzo a voi, e grazie anche a voi. E adesso voglio chiudere, perché la promessa non è solo per me, ma anche per voi. Perché in questo periodo di 5 mesi, Dio mi ha parlato tanto. È chiaro che non c'è tempo questa mattina a raccontare tutto quello che mi ha detto, ma per renderlo molto sintetico, perché anche altri pastori e altri fratelli dicono, ma come fai a stare fuori così tanto tempo, no? Cioè, tutti questi mesi, e io ho detto, non so, è come il Signore dice, Craig, adesso ti metto sulla panchina e tu guarderai la Chiesa, la partita. Ma la cosa bella è, non è che il Signore mi ha messo sulla panchina da solo. Il Signore mi ha detto, io ti metto sulla panchina e io mi siederò a fianco a te. E noi guarderemo la partita insieme che sto facendo in questa comunità. Ok, Signore. E il Signore mi dice, guarda quel fratello là, come sta servendo come usciere. Guarda quella sorella che fa la riunione dei bambini. Nessuno vede, nessuno sa quello che fa, ma io vedo quello che fa. Anche se, cioè, è stato un bruttissimo anno, questo è stato il peggior anno della mia vita, non voglio essere, però anche nello stesso tempo è stato un momento miracoloso. La Chiesa è cresciuta. Cioè, abbiamo battezzato 8 nuovi credenti e già c'è un altro che si vuole battezzare. Dobbiamo decidere se acqua congelata per questo fratello che ha aspettato troppo tempo. Però siamo tutti testimoni, lo Spirito di Dio sta operando in mezzo a noi. Amen. E io sono su panchina, io non... Anche Pastor Frank è venuto qua, ma che bella chiesa! e ho detto gloria a Dio, è tutto merito il Signore. Io sono stato in panchina per 5 mesi, non ho neanche, come si dice, palleggiato la palla sul, neanche quello potevo fare. E in questi giorni Dio mi ha parlato, sempre attraverso il libro di Isaia, che è un po'... Adesso sto leggendo Geremia per la lettura mia, ma ho letto anche, ho riletto Isaia un'altra volta. E voglio leggervi un passo in Isaia 49 e poi prometto che chiuderò e vi lascerò andare a mangiare. Alzi i tuoi occhi, versetto 18, intorno a alzi i tuoi occhi tutto attorno e guarda. Tutti costoro si radunano e vengono a te. Come è vero che io vivo, dice l'Eterno, ti rivesterai di tutti loro come un ornamento e li legherai su te come fa una sposa. Perciò i tuoi luoghi deserti e desolati, il tuo paese una volta colpito dalla distruzione, saranno ora troppo anguste per gli abitanti, mentre quelle che ti divoravano saranno ben lontani. I figli che avrai dopo quelli che hai perso ti diranno all'orecchio, questo posto è troppo angusto per me, fammi più spazio perché mi posso stabilire. Ok, noi non faremo un altro edificio per la Chiesa, fratelli. Questo lo dico già. Io ho finito costruzione, faremo 2 culti casomai. Ma non mi viene nell'orecchio e dice, pastore, abbiamo bisogno di un luogo più grande. Però qua è interessante, no? Versetto 21. Allora tu dirai in cuor tuo, chi ha generato costoro? E quando io ero nella panchina... Sai, perché guardo il culto, chiaramente che parlo con i fratelli, parlo con Tyler e tutti gli altri, cioè, sta venendo un sacco di gente nuova in chiesa, anche io, ma chi sono costoro? Chi è queste persone? E come, sì, Dio sta portando persone, ma non perché noi abbiamo evangelizzato, li abbiamo cercato in nessun modo. E poi siamo qui in mezzo ai campi. È un miracolo di Dio, fratelli. Come la promessa che mi avevo fatto, questo mi ha fatto mesi e mesi fa, prima che è arrivato tutte queste persone nuove. Chi ha generato costoro? Io ero infatti stata privata dei miei figli, ero sterile, io. Esule schiacciata da qui e di là. Amen. Questo è stato per me un anno di essere schiacciato. Molteplici volte. Questi chi li ha allevati? Ecco, io ero rimasto sola e questi dov'erano? Cioè, esattamente come mi sentivo chiuso in casa mia. Cioè, io sono qua schiacciato. Da dove arrivano? Così dice il Signore l'Eterno, ecco io leverò la mia mano verso la nazione, alzerò la mia bandiera verso i popoli, allora riporteranno i tuoi figli in braccio e le tue figlie saranno portate sulle spalle. I re saranno i tuoi padri adottivi, amen, e le loro regine saranno le tue nutrici. Essi si prostreranno davanti a te e con la faccia a terra e leccheranno la polvere dei tuoi piedi. Così saprai che io sono l'Eterno e che coloro che sperano in me non saranno svergognati. Allora qui chiaramente Dio sta parlando profeticamente verso il millennio, no? Non credo che verrà gente qui a leccare i nostri piedi, anche se magari qualcuno potrebbe far piacere, non lo so. Ma avete capito il senso profetico per la nostra comunità. Adesso andate avanti in Isaia 54, perché Dio mi ha parlato attraverso tutto il libro, ma di nuovo non c'è tempo... Magari un giorno scriverò un libro, non lo so. Isaia 54, versetto 1, giubila, o sterile, che non partorivi. Prorompi in alta gridi di gioia, tu che non provvedoi riparto, poiché i figli della desolata saranno più numerosi della figlia della maritata, dice l'Eterno. Allarga il luogo delle tue tende, e i telli delle tue dimore si distendono senza risparmio. Allunga le tue corde, rinforza i tuoi pioli, perché ti espandere a destra e a sinistra, la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Allora, Veneto è pieno di città deserte del Vangelo, fratelli. E quindi io credo che Dio ci sta promettendo non solo quello che sta facendo qua, ma che anche noi espanderemo ancora in altre città. Amen? Quindi preparatevi. Magari Dio dice, vai tu a molto diligenza, non c'è una chiesa, 20.000 abitanti. E per quello che sappiamo non c'è neanche un fratello. Non c'è neanche uno come Giona. No, Giona voleva che Dio distruggesse Nineve. Ricordate il Signore cosa disse? Come posso io distruggere che non sanno la mano destra della sinistra? Come posso giudicare senza almeno darle un'opportunità di sentire il Vangelo? E noi, la Chiesa, è nostro compito a portare il Vangelo, fratelli. Non il pastore, i figli di Dio. Quindi la promessa è a noi, sono belle promesse, siamo d'accordo, ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte per adempiere queste promesse. Non siamo seduti sul divano, Signore, sì, le città. No, siamo noi tutti missionari per andare a popolare queste città deserte. Versetto 4, non temere, perché non sarai confusa, non aver vergogna, perché non dovrai arrossire. Dimenticherai anche, anzi, la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza. Poiché il tuo creatore è il tuo sposo, e suo nome è l'Eterno dei eserciti, il tuo Redentore, il Santo di Israele, chiamato Dio di tutta la terra. Poiché l'Eterno ti ha chiamato come una donna abbandonata, afflitta nel suo spirito come la sposa del giovinezza che è stata ripudiata, dice il tuo Dio. Ti ho abbandonato per un breve istante, ma con immensa compassione ti radunerò. In un scoppio di ira ti ho nascosto per un momento la mia faccia, ma con un amore eterno avrò compassione su di te, dice l'Eterno, il tuo Redentore. Amen. Quindi prepariamoci. Dio sta preparando la sua Chiesa per un grande compito, più grande di quello che ha fatto fino adesso. Okay? Quindi alcuni di voi, spero che un giorno sarete qui, possiamo imporre le mani e dire, questa è una nuova comunità che sta nascendo qua in questa città deserta.